16 aprile 2024, ciao a tutte, ciao a tutti, questa è Note Cose Città e questa è sempre Radio Onda Rossa. (06:49:17:50) per mettervi in contatto con noi, www.ondarossa.info, andate a sostenere Radio Onda Rossa subito, ora. Scusa, mezzo mozzo, fai pure con calma, eh?
Sì, no, stavo cercando di rimediare a qualche tuo danno. Ciao, ah, a tutte, okay. Ciao a tutti, ciao Ale.
Ciao. Cos'è? C'è qualche problema al mix, non riesco a capire se mi si sente, non mi si sente. Vabbè, se c'è un'anima pia che c'ha voglia di dirci se va tutto bene, il numero lo sapete.
49, allora, 17, oggi una scaletta che fa acqua da tutte le parti. Abbiamo, diciamo così, eravamo un po' forse a corto di idee, abbiamo pensato. No, perché? Non eravamo a corto di idee.
Assolutamente, stata la mia prima scelta.
È stata la tua prima scelta, ok. Allora, la puntata di oggi è dedicata al Titanic, perché tra il 13 e il 14, insomma, del 1912, il noto transatlantico affondò e poi ne parleremo un po' qui, daremo qualche pillola di informazione oggi. Abbiamo pensato di utilizzare questa
Oh, aspetta, ti metto un po' che mi dicono che chiamano, mi dicono se funzionano i microfoni. Funziona tutto, lo stromo funziona.
Che poi
tutto.
Sembra una gag, invece è vero. Hanno chiamato, non so chi, la ringraziamo vero. O lo ringraziamo, vai. Non so chi fosse.
Un ragazzo,
grazie ragazzi.
Un ragazzo, uomo, lo so.
Un uomo.
Vabbè, dai.
Comunque dicevamo, sono passati quanti? 112 anni dalla.
Sì.
Da questa sciagura, insomma, dall'affondamento, se si dice così, del Titanic, e noi l'abbiamo presa come spunto per una scaletta che dicevo fa acqua da tutte le parti. In realtà abbiamo provato, in qualche caso abbiamo scelto canzoni legate direttamente a questo accadimento, a questo fatto, in altri casi metafore, grandi fallimenti o qualcosa del genere, però lo scoprirete se avrete voglia di ascoltarci, e cominci tu.
Allora inizio io andrei a leggerti subito alcune informazioni su questa nave mastodontica costruita dalla White Star Line. Il Titanic fu terminato nel 1911. C'era una sorta di concorrenza, diciamo, fu uno dei motivi che crearono poi la fabbricazione di questa nave, perché la Cunard, l'altra grande compagnia navale dell'epoca, aveva le stesse ambizioni, ovvero costruire un piroscafo che avrebbe fornito un servizio settimanale di traversata. Erano tre inizialmente i piroscafi pensati dalla White Star Line. Il Titanic era la punta di diamante di questo progetto, la più grande e lussuosa nave dell'epoca, e all'epoca costò, stiamo parlando del 1911, ben 1,5 milioni di sterline. Lunga 268 metri, larga 28 metri, alta 53 metri, stazza lorda 46,328 tonnellate, capacità 3.547 persone, due motori alternativi a vapore da 4 cilindri da 30.000 cavalli, un motore a turbina da 16.000 cavalli, due eliche da 7 metri e una da 5 metri.
Beh, in sostanza una Tirrenia che facci delle vecchie
Cagliari. Un mostro praticamente. Il 12 aprile 1912 dal porto di Southampton, molo 44, parte il Titanic, destinazione New York City. Oh, le cose iniziano subito male, per niente di buon auspicio, perché appena salpati entrano quasi in collisione con il New Yorker, un'altra nave da crociera, un altro transatlantico. Le due navi, pensa, si fermarono appena a 3 metri di distanza. Poi andremo a parlare anche dell'equipaggio, segnaliamo però la presenza dell'orchestra che fu arruolata per accompagnare queste serate durante la lunga traversata, 8 uomini e che persero tutti e 8 la vita. Il band leader era Wallace Henry Hartley, un violinista, c'era inoltre anche un trio che suonava all'interno del ristorante à la carte. Secondo le ricostruzioni fatte dai sopravvissuti, abbiamo oggi quasi la certezza di quello che l'orchestra eseguì nelle drammatiche ore che precedettero l'inabissamento. Queste canzoni, suonate oggi da un'orchestra chiamata
White... Ce l'abbiamo in sottofondo, l'hai detto? Stavi per dirlo.
Lo sto per dire, la White Star Orchestra, sono pubblicate su un CD del 2016 chiamato Titanic Music has heard on the fateful voyage, quindi il Titanic, la musica ascoltata durante il fatidico viaggio, che accompagneranno anche la nostra puntata. Sono soprattutto pezzi di ragtime, di valzer e, quando ormai non c'erano più speranze, anche inni religiosi. Però noi partiamo con il Public Service Broadcasting, che al Titanic hanno dedicato un EP. Sono soltanto 4 canzoni che raccontano la storia dalla costruzione all'inabissamento, 4 canzoni in tutto, commissionate dalla BBC e presentate a Belfast, dove c'era appunto il cantiere che nel 1911 diede vita al Titanic. L'album è del 2018. Noi stiamo partendo. White Star Liner, Public Service Broadcasting a Radio Onda Rossa.
It was time to go. And pulled her great bulk away from the quay until our own 3 engines and 55,000 horsepower could take over. A sixth of a mile long, 11 stories high, she was the largest and most luxurious liner in the world. For the open sea and New York. And as she sailed away, her builders had no doubt that this was the start of a great career. We'll be right back.
Public Service Broadcasting, White Star Liner, questa era la canzone, la seconda dell'album, quella che raccontava della partenza. Facciamo un attimo un passettino indietro, introduco giusto un paio di personaggi, anzi un personaggio più il personale e i passeggeri. Il capitano è John Smith, era il capitano della nave, e che la mattina del 10 aprile stila la lista dell'equipaggio, in tutto 892 persone, tra marinai, tecnici, ingegneri, personale di sala, medici, eccetera, eccetera. Invece i passeggeri erano 2223, suddivisi nelle famose tre classi. Dunque, ho anche trovato i prezzi dei biglietti: 30 sterline in prima classe. Oggi, diciamo, questo sito, che mi sembrava molto minuzioso, ha stimato in circa 3.000 euro, quindi ha aggiunto due zeri in pratica, il viaggio in prima classe, da non confondere con la suite di prima classe, che costava ben 870 sterline, quindi circa 87.000 euro, mica poco, eh? E la seconda classe, 1.310 euro, diciamo, rapportato a oggi, 13 sterline, e in terza classe circa 300 euro, questo era il prezzo del viaggio.
Non hai altro da aggiungere?
No, in sottofondo ci stiamo sempre ascoltando l'orchestra che ci allieta con In the Shadows.
No, io adesso, dai, battuta a parte, provo a cambiare un po' registro, e se insomma il primo pezzo in scaletta era un pezzo direttamente legato in qualche modo al Titanic, in questo caso utilizziamo questa band e questo album come, cioè, abbiamo utilizzato il Titanic, diciamola così, come metafora di, in questo caso, di un fallimento. E l'album di cui vogliamo parlare, che stiamo presentando, si intitola Be Here Now, è il terzo album degli Oasis, è uscito il 21 agosto del 1997. Ecco, qualche informazione magari aiuta a capire perché è finito, potevano finire tantissimi picco album utilizzando appunto il Titanic come metafora. Abbiamo scelto quello perché l'album era, forse non è più accaduto, questi, quanti anni ci separano dal 97? Ci separano di 25, sì, anni, sì, circa, insomma un po' di più, insomma in tutto questo lasso di tempo non credo sia successo più nulla di simile, cioè l'album era atteso in maniera febbrile, è uscito, sarebbe uscito a un anno esatto dallo storico concerto a Newport degli Oasis, l'apice della fama della band, due serate di fronte a 250.000 persone, che già è tantissimo, ma è ancora di più sapendo che le richieste di biglietti furono di 2.5 milioni, insomma, quindi riuscirono a accontentare un decimo delle persone, insomma, che avrebbero assistito volentieri al concerto. È considerato l'album che ha chiuso l'epoca del Britpop, cioè l'album che ha affogato quella musica in chili di cocaina, che insomma ha affogato anche in una grandeur, diciamo così, che non era più sostenibile per nessuno, a partire dagli stessi fratelli Gallagher. Però Be Here Now è anche la fotografia di un tentativo fallito, cioè quello di costruire un'opera, una titanica appunto, di pop rock psichedelico, ambizioso, complesso. Il suo creatore, e non l'ha fatto subito, anche a poco tempo dall'uscita dell'album, l'ha completamente sconfessato, l'ha disconosciuto. Basti pensare, il suo creatore, l'autore di tutti i pezzi dell'album, come credo di tutti i pezzi degli Oasis o quasi, è Noel Gallagher, il chitarrista, il fratello di Liam, del cantante. Diceva, ha disconosciuto l'album in tutti i modi, non suona nessuna delle canzoni dell'album dal vivo. E secondo il leader degli Oasis, le troppe aspettative dei fan e degli addetti ai lavori e la decisione di entrare in studio subito dopo la fine del tour di What's the Story, Morning Glory, gli impedirono di dedicarsi alla composizione e alla registrazione dei pezzi con lucidità. E poi ovviamente gli eccessi ai quali la band era abituata di certo non aiutavano il lavoro artistico. Bisogna ricordare, questo lo diciamo sperando che ci ascoltino anche persone giovani o molto giovani, che nel 97 gli Oasis, almeno in Europa, erano davvero qualcosa di molto vicino ai Beatles, intendo come
fama,
come popolarità, certo, anche se negli Stati Uniti, e su questo torneremo, non erano mai riusciti a sfondare e non riusciranno a sfondare neanche con questo Be Here Now. Ascoltare oggi quest'album è come un'altra metafora, assistere alla sconfitta di un grande pugile. Lo vediamo prendere colpi, è chiaro che sta perdendo, è chiaro che se non andrà giù comunque perderà ai punti, ma nello stesso tempo questo pugile riesce ancora ad assestare dei bei colpi. Insomma, ci sono delle belle idee, delle grandi idee, anche delle belle canzoni nell'album, però è tutto sepolto in una produzione abbastanza folle. Oggi non sappiamo come avrebbe suonato l'album senza tutta quella cocaina, senza un budget illimitato che è quello di cui hanno disposto gli Oasis per questo loro terzo album, e anche con un produttore in grado di mettere un freno ai Gallagher. per dire del momento in cui uscite, per spiegare anche il fallimento dell'album, poi un fallimento di generis, perché poi andiamo anche sulle cifre. Bisogna ricordare che in quell'anno nel Regno Unito uscirono dischi di un certo peso, che insomma uscì OK Computer The Radiohead, uscì il primo album dei Prodigy, uscì il debutto, il primo album dei Portishead, un anno dopo sarebbe uscito Mezzanine dei Massive Attack. Insomma, la musica inglese stava andando da tutt'altra parte. Gli Oasis erano, nonostante erano un gruppo abbastanza giovane, esistevano da 4 anni, 5 anni,
sì,
forse
4-5.
Insomma, erano già superati, la musica inglese stava andando da un'altra parte. Be Here Now suona insomma come la loro resa, in qualche modo come il loro testamento, anche se hanno continuato a fare album, ed è stato un fallimento, ma un fallimento in grande stile. Perché in grande stile? Perché abbiamo detto all'inizio, l'attesa per l'uscita dell'album era febbrile, ed è detiene dei record che probabilmente non saranno più battuti, perché adesso i dischi non li vendono ancora, ma li comprano pochissime persone. E l'album che ha venduto più copie nel minor tempo nel Regno Unito, questo,
ma dai,
ha venduto 420.000 copie durante il primo giorno di pubblicazione e ha superato il milione di copie vendute nella prima settimana. Un altro episodio che esemplifica
anche
il clima,
anche perché non ci dimentichiamo, sempre per i più giovani, per noi è banale, ma era difficile riuscire a sentire qualcosa prima, magari, no? Perché la radio non è detto che, cioè, nel senso, il disco lo dovevi comprare,
guarda,
per ascoltarlo tutto.
Cadi a fagiolo con, ecco, questa cosa. Un altro, c'è un fatto che esemplifica molto bene l'attesa febbrile per il nuovo album di Oasis. A un certo punto, dagli uffici della Sony, non sappiamo qual era la fonte, insomma, esce musica, stavano ascoltando i primi master di quello che potrebbe diventato l'album. La voce si sparge, non c'erano i social network, ma gli SMS sì, le telefonate sì. Insomma, in poco tempo a Londra si crea un ingorgo enorme, e appunto il motivo era fan o semplici curiosi che volevano ascoltare in anteprima le prime note dell'album che sarebbe uscito da lì a poco. Un'altra curiosità, a dire anche delle ambizioni degli Oasis e di Noel Gallagher in particolare: la copertina ritrae la piscina di un palazzo signorile, c'è una macchina che sta affondando nella piscina, e la targa dell'auto è la stessa targa della macchina della polizia parcheggiata sulla destra della copertina di Abbey Road dei Beatles. Insomma, questo a dire delle ambizioni e a dire a chi si paragonavano. Inizialmente l'album doveva essere un doppio, ma poi Noel Gallagher ha deciso di declassare alcune tracce ai lati B dei singoli che sarebbero usciti successivamente. In ogni caso, anche se non è un doppio, si tratta del loro album più lungo, supera i 70 minuti, cioè 25 minuti sopra la media di ogni altro album degli Oasis. Lo stesso Noel Gallagher ha detto, questa è un'intervista, ma l'hanno poi raccontato i produttori e altre persone che sono state coinvolte nella registrazione dell'album: voleva un album il più denso e il più titanico possibile. Per molte canzoni registrò parti multiple di chitarra, voleva amplificare il volume, diciamo così, e questa sua ossessione ha portato a registrare, a sovrapporre 10 parti di denti di chitarra in tante parti in tanti brani dell'album. Quindi l'album viene atteso, viene inizialmente accolto come un trionfo, quindi l'ho detto, ha forti riscontri di vendite nell'immediato, ma non tiene sulla lunga durata e soprattutto non tiene dove volevano arrivare. Negli Stati Uniti debutta al secondo posto nella classifica Billboard, ma uscirà prestissimo dalle classifiche e alla fine dell'anno nella classifica media, diciamo, delle vendite del 1997 finirà 122esimo. Insomma, in questo caso possiamo dire che certamente è stato un fallimento, ed è strano parlare di un fallimento di un album che comunque ha venduto più di 8 milioni di copie nel suo complesso. Noi, a dire della poca lucidità del gruppo in quella stagione, ci ascoltiamo non una canzone contenuta nell'album uscito nel 97, ma una di quelle che uscirono, come ho detto, come B-side dei singoli estratti. Era una delle canzoni migliori, non sappiamo come sia rimasta fuori. Loro sono gli Oasis e questa è Going Nowhere. Thank you.
Hour, Oasis, Radio Onda Rossa, Note Cose Città, vi stiamo raccontando il Titanic e anche dei progetti musicali che in qualche modo ci hanno ricordato questo inabissamento. Ma continuiamo un attimo anche il viaggio della nave. Tra l'altro mi sa che non ho detto, lo saprete tutti e tutte, quel viaggio fu anche il primo, fu il viaggio inaugurale della nave, la nave che era partita il 12 aprile, e tra il 13 e il 14 molte navi iniziano ad inviare delle comunicazioni, alcune rivolte proprio al Titanic, perché sapevano.
Il 13 e 14 aprile?
Sì. Non va bene?
No, magari la gente pensava all'anno. No, niente.
Il 13 e 14 aprile del 1912. E perché sapevano appunto che anche il Titanic avrebbe percorso quella rotta, e altre invece informative, e comunque arrivarono al Titanic, o meglio, dovevano arrivare, perché tra il 13 e il 14 aprile c'è un'avaria nella sala.
Sala comandi?
Sì, nella sala comunicazione. Insomma, non funzionarono i macchinari, poi riuscirono a ripararli, non intercettarono subito questi messaggi che segnalavano ghiaccio appunto lungo la rotta. E come i due colossi navali europei che vi ho raccontato all'inizio, la White Stipe Line e la Cunard, che si sfidavano nelle costruzioni di grandi e lussuose navi da crociera, tra il 65 e il 67 ci sono due colossi del pop invece che si sfidano a colpi di album, erano i Beatles e i Beach Boys. Oltre a sfidarsi, si influenzavano anche a vicenda. Nel 65 esce Rubens Soul dei Beatles, e Brian Wilson e i Beach Boys rispondono nel maggio del 66 col capolavoro Pet Sound. Ad agosto dello stesso anno arriva Revolver, ancora per i Beatles, e risponde Brian Wilson che fa uscire Good Vibration. È ottobre sempre 1966, traccia che nell'idea di Brian Wilson avrebbe anticipato e chiuso l'uscita di quello che lui definiva il suo capolavoro, la sua sinfonia adolescenziale Addio. Il disco si sarebbe dovuto chiamare Smile. Wilson all'epoca aveva appena 24 anni, perché, sempre secondo l'idea di Wilson, chi avrebbe pubblicato per primo un disco nel 67 avrebbe vinto. Lui si era messo in testa di fare questa sfida, e Smile subisce, come il Titanic, un lento e inesorabile inabissamento. Wilson infatti scrive delle composizioni in un mix incredibile di generi musicali, anche inusuali per l'epoca. Ci lavorò per quasi un anno, registrando ore e ore di materiale che veniva poi completamente rieditato, riregistrato con altri arrangiamenti, tagliato, accorciato, ma mai completato. Un perfezionismo ai limiti della paranoia, dovuto in gran parte alle condizioni di salute mentale di Wilson stesso, ma anche soprattutto alla metanfetamina. Questo perfezionismo logorò il resto della band, che per mesi incideva e registrava, e il giorno dopo tornava in studio per rifare tutto, e l'esatto contrario. Quindi a un certo punto abbandonano il progetto e diedero alle stampe Smiley Smile. Era semplicemente una raccolta di alcune di queste canzoni scartate da Wilson, più altro materiale. Poi ci fu un tentativo di di pubblicare questo disco nel 72, poi ancora nell'88, ancora nel 1996, ma tutti non andarono a buon fine. Ma è titanica anche l'uscita di Smile, sì, perché questa storia ce l'ha un lieto fine. Nel 2004, prima, Wilson risuona e pubblica con un buon successo l'album Brian Wilson Present Smile, ma è nel 2011 che la Capitol mette in vendita i suoi 5 CD, un LP, due singoli da 7 pollici e un libro con copertina rigida rilegato a mano dal titolo The Smile Session. È probabilmente la raccolta più approfondita mai dedicata a un singolo album, per non parlare del fatto che è un album che non era mai stato pubblicato. Come la leggenda stessa di Smile, anche il cofanetto è un'impresa titanica, appunto, offre meraviglie e misteri in abbondanza, ci fa capire anche grazie alle varie outtake l'evoluzione dei brani, e si avvicina molto, secondo Wilson, al progetto che aveva in testa nel 67. Noi ci ascoltiamo il brano che era uscito per anticipare l'album, ovvero Good Vibration. È stato probabilmente il singolo più costoso mai realizzato, il risultato di musica registrata in 4 studi diversi, circa 90 ore di registrazione su 17 sessioni previste. Wilson aveva composto e registrato la canzone in unità modulari, che poi ha trasformato queste sezioni, le ha messe insieme, e dalle 90 ore di registrazione è uscito fuori un gioiello di poco più di 3 minuti che si chiama Good Vibrations.
I love the colorful clothes you wear, And the way the sunlight plays upon her head. On the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's by my vibrations of heaven and wither. Gotta keep those love good. Vibrations of heaven and wither. Gotta keep those love good.
per i Beach Boys. Una cosa che ho dimenticato di dire è che la versione che abbiamo ascoltato non era il gioiellino da 3 minuti e mezzo e poco più, era il gioiellino di 4 minuti e 12 contenuto proprio sulle Smile Sessions. Permettimi, ti lascio subito la parola, volevo semplicemente diciamo continuare il viaggio del nostro transatlantico, perché non c'erano Good Vibration alle 23:40 del 14 aprile sul Titanic, perché entra in collisione con un iceberg. Era una notte senza luna con un po' di nebbia, l'orchestra suonava e non c'erano i binocoli a bordo, perché molto banalmente la cassa che li conteneva si perse nel porto di Southampton proprio al momento che salparono. Alla mezzanotte 15 del 15 aprile 1912 venne lanciato l'SOS, tra l'altro una recente innovazione per l'epoca, e questo SOS fu ricevuto da molte navi, la più vicina delle quali, il Carpathia, era a 4 ore di navigazione. I compartimenti furono inondati, la nave iniziò lentamente a inclinarsi.
Attenzione. Ma è finito vostro
nome? Ho finito, questa parte della storia è finita.
Resto in California, come insomma, come i Beach Boys e Robert Wilson, ce ne andiamo un po' più là negli anni, cioè arriviamo al 2019. In questo caso è l'artista stessa che usa il Titanic come metafora che parte dal titolo dell'album, che è Titanic Rising. Parliamo di Wes Blood, al secolo Natalie Mayring. Lei, insomma, se cercate le recensioni dell'album, se le ricordate quando è uscito l'album, nello spiegare il titolo e anche nello spiegare la copertina che ora vi dirò, Natalie raccontava che quando era una bambina, un adolescente, si chiudeva in cameretta nelle giornate storte, quando qualcosa andava male, si chiudeva appunto nella sua camera, si chiudeva lì dove riguardava in maniera abbastanza ossessiva il film Titanic, il film quello che immagino conoscerete tutti, con DiCaprio, Ale e
lei,
Kate Winslet, chiama
Kate Winslet.
Ok.
Non ho detto tra l'altro che, sottoscrivendo l'abbonamento attraverso la piattaforma, i primi 30 avranno proprio una foto di Fabio sul pattino a petto nudo con le braccia aperte, con una somiglianza veramente incredibile col protagonista.
Sarebbe stata una sorpresa per...
A Terracina eri, no?
Non ho capito. Terracina, assolutamente sì, a Terracina. Comunque dicevo che Wes Blood racconta che quella chiudersi a rivedere il suo film preferito le serviva per tirarsi su di morale, e che soltanto dopo averlo rivisto poteva tornare al mondo reale come rinata. E appunto è questo ricordo d'infanzia di averle ispirato il titolo del suo quarto album, che ho già detto, Titanic Rising, uscito nel 2019. Che sia un album acquatico si intuisce già al di là del titolo, dalla copertina. La copertina è una cameretta con tanto di poster, orsetti di peluche, laptop, tutto è sommerso dall'acqua, e nell'acqua fluttua in maniera placida la stessa Wes Blood. E appunto l'acqua è poi l'elemento che avvolge, che riempie ogni spazio sonoro di questo splendido Titanic Rising. In un'intervista del 2019, alla domanda perché quella cameretta, l'artista ha risposto così: perché l'altare laico in cui riponiamo speranze e sogni durante l'infanzia, ma che una volta sommerso assume i connotati dell'ignoto, del salto verso l'età adulta e verso il mistero della vita. Un altro aneddoto acquatico riguarda invece la produzione dell'album. Il produttore Jonathan Rado, una delle eminenze grigie, diciamo così, dell'indie folk statunitense, Father John Misty su tutti, è una sua creatura, diciamo così,
l'ho inventato io.
L'ha inventato lui, sì. Rado fa della conoscenza della musica degli anni 60 e 80 insieme alla ricerca di apparecchi analogici, a discapito di quelli digitali, la sua cifra stilistica. Durante la produzione di quest'album era ossessionato, e qui torna l'ossessione, dal suono che Robert Fripp e Brian Eno erano riusciti a creare sovrapponendo note catturate da due registratori a bobina, un effetto che viene chiamato Frippertronics, a dire di chi era il suo padre principale. Era appunto un loop di note che durante il passaggio da un registratore all'altro perdono gradualmente volume, qualità, nitidezza, diventando in pratica come un eco subacqueo in lontananza, appunto eco dissonanti, e questo effetto in Titanic Rising è praticamente ovunque. E più in generale l'album, a dirlo non sono io ma è la stessa autrice, attraverso metafore e quant'altro tocca appunto il tema più generale della civiltà occidentale che va a picco, della tracotanza dell'uomo di dominare la natura con la tecnologia, e appunto il Titanic di questo è il simbolo per eccellenza. Sullo sfondo c'è anche il tema del cambiamento climatico e di quell'iceberg che ha affondato il Titanic, che chissà, oggi probabilmente è acqua che ha contribuito a far salire il livello degli oceani. Anche
allora ho letto, scusami,
prego,
che la troupe che agisce diciamo in Groenlandia, che si occupano di ghiacci eccetera, nel 1900, non ricordo quando, cioè adesso dico tutte cose ma non ricordo praticamente nulla, quindi
1900
solo il senso,
non ricordo quando, è molto
hanno
bello.
Fatto questa scoperta perché hanno individuato esattamente qual era l'iceberg, si notava proprio la botta in pratica, e
loro hanno detto proprio così,
sì, hanno detto
così,
proprio la botta, e
sul paper hanno scritto la botta,
e poi hanno calcolato che da quando hanno ritrovato questo iceberg dopo 65 anni si sarebbe sciolto, però ora non ricordo se era 65 anni fa o prima o dopo, quindi non ti so dire se ancora c'è.
Quindi forse comunque sì, forse no, ma se c'è, c'ha poca vita, è rimasto okay. Un sassolino. Ok. Anche in questo caso non ci ascoltiamo la canzone tratta dall'album, anche se poi il titolo della canzone è quasi identico. La canzone si intitola Titanic Horizon. Non sappiamo perché questa canzone è splendida, non sia finita nell'album. Sappiamo che è uscita pochi mesi prima. L'album è uscito proprio ad aprile, in concomitanza con l'anniversario, come stiamo facendo noi, della tragedia del Titanic. Questa canzone invece è uscita a gennaio, è uscita all'interno di una piattaforma di giochi online che si chiama Roblox. I fan, cioè insomma i fan di Wasteblood, quelli insomma che avevano saputo di questa operazione, potevano entrare all'interno del Titanic, potevano fare giochi di ruolo, potevano rimettere in scena l'avvistamento dell'iceberg, e proprio durante la collisione partiva questa meraviglia.
Ma è ancora attivo il sito?
Non lo so, non ci ho provato, non credo. Non ci ho provato però. Vabbè. Comunque la canzone è Titanic Horizon e lei è Wasteblood.
Yeah.
Titanic Rising per Weaver's Blood. Questa è sempre Radio Onda Rossa, sempre nella casa città. Il nostro Titanic sta per affondare e lo sta facendo, diciamo, principalmente al di là dell'impatto con l'iceberg, anche per due errori umani. Il primo è quello del timoniere. Dunque, in quel periodo c'era un cambio proprio della modalità di navigazione. Ora, diciamo, non è proprio la mia materia, quindi a quello che ho
non
capito molto banalmente
capisco
prima,
che tu vai soprattutto a vela, ma dai.
Io vado soprattutto a vela, quindi molto banalmente ho capito che prima per virare a sinistra si girava il timone verso destra, poi col nuovo sistema invece girando a sinistra si gira a sinistra, e sul Titanic erano presenti entrambi questi modi di navigazione.
Sto sognando che qualche birista ti ascolti.
Io pure, così magari ce lo spiega.
Qualche birista, qualche
esperto di nautica. E fatto sta che a un certo punto il timoniere capì male l'ordine, o quantomeno, preso dal panico, supponiamo, fece confusione, quindi arriva all'ordine di virare a dritta e lui invece di virare a destra vira a sinistra. Si corregge subito, ma quell'errore sembra fu fatale, perché un gigante di quelle dimensioni, diciamo, fargli cambiare la rotta non era semplicissimo. Il secondo errore lo commette il capitano Smith, che cedette all'insistenza del presidente della White Star di non fermare la nave, e non cedette anche un po' al suo ego, perché c'era un record da battere, che è quello di traversata appunto dell'Atlantico, e quindi fece andare avanti la navigazione, non si fermò, e questo fece sì che la nave imbarcò acqua più velocemente e poi affogando molto prima di quanto sarebbe accaduto se fosse stata invece ferma, provocando la morte di circa 1500 persone. Erano le 2:20 del mattino del 15 aprile del 1912, quando la nave si spezzò in due tronconi. Proprio al capitano è dedicato un brano contenuto nel disco Titanic di Francesco De Gregori, 1982, colpevole secondo De Gregori, diciamo così, di aver ignorato i messaggi di allarme del suo equipaggio in preda a una follia narcisista. La canzone è un dialogo tra il capitano e il mozzo, che lo avvisa che c'è una donna bianca in mezzo al mare e appunto l'iceberg. Il capitano risponde: questa nave fa 2000 nodi, ha un motore da 1.000.000 di cavalli, la nave è un fulmine, torpedine, miccia, molecole d'acciaio, pistone e rabbia, andiamo avanti tranquillamente. Quindi in questa visione ottimistica e presuntuosa anche di un futuro segnato dai processi tecnologici. Una piccola curiosità: nella coda finale il tema di pianoforte sarà utilizzato dallo stesso De Gregori per cantare con Giovanna Marini la tragedia della nave Sirio, che trasportava, stavolta erano migranti soprattutto italiani, in Sud America, e si incagliò provocando la morte di 500 persone. Lui è Francesco De Gregori e questa è I muscoli del capitano.
Plastica e di metano, guardalo nella notte che viene, quanto sangue nelle vene. Il capitano non tiene mai paura, dritto sul cassero fuma la pipa, in questa alba fresca e scura che rassomiglia un po' alla vita. E poi il capitano, se vuole, si leva l'ancora dai pantaloni e la getta nelle onde. Chiama forte quando vuole qualcosa, qualcuno, c'è sempre uno che gli risponde. Ma capitano, non te lo volevo dire, ma c'è in mezzo al mare una donna bianca, così enorme, alla luce delle stelle, così bella, che di guardarla uno non si stanca. Fa 2000 nodi, in mezzo ai ghiacci tropicali, ed ha un motore di 1 milione di cavalli che al posto degli zoccoli hanno le ali. La nave fulmine, torpedi nemici, scintillante bellezza, fosforo e fantasia, molecole d'acciaio, pistone, rabbia, guerra, lampo, poesia. E in questa notte elettrica e veloce, in questa croce di 900, il futuro è una palla di cannone accesa e noi lo stiamo quasi raggiungendo. E il capitano dice al mozzo di bordo: signor mozzo, io non vedo niente, c'è solo un po' di nebbia che annuncia il sole. Andiamo avanti tranquillamente.
I muscoli del capitano Francesco De Gregori era la nostra penultima canzone, perché il nostro viaggio è finito. Siamo stati brevi, ma abbiamo una coda lunghissima che proprio ci riassume in maniera perfetta tutto quello che abbiamo raccontato. Prima di chiudere, soltanto un ringraziamento, un saluto alla nostra Martina Gnapostofà, che fa sempre i disegnetti per i nostri social, che però adesso per un pochino non la vedremo perché sarà impegnata a partecipare al primo festival di fumetto di Bracciano. Quindi andatela a trovare, occhio scarabocchio, bocca al lupo a Martina. Allora, noi martedì prossimo, aspetta, sì, molto probabilmente non andremo in onda, ci vedremo in piazza il 25 aprile,
sì.
Un sacco di cose ci stanno, noi mettiamo soltanto un pochino di musica, quindi veniteci a trovare, siamo in piazza con noi.
E poi martedì ancora successivo, martedì come ogni fine mese, il meglio delle uscite, sì, discografiche, dicevi scaletta corta perché l'ultima canzone dura parecchio, dura 14 minuti circa, sono 14 quartine ritmate, la scritta 12 anni fa, proprio in occasione del 100° anniversario del Titanic, a 71 anni allora Bob Dylan, e canzone scritta sulla canzone, sulla base diciamo del pezzo che ho sotto la mia voce, che abbiamo in sottofondo, un pezzo degli anni, adesso non so l'anno esatto, degli anni 30 della Carter Family. Spiegare Tempest è contenuta nell'album omonimo del 2012, e come cercare di recensire l'iceberg che ha affondato il Titanic. Da qualunque parte lo si prenda, qualunque cosa se ne dica, il 90% rimane sott'acqua. Ovviamente non sono parole mie, magari sono parole di Alessandro Carrera, poeta, saggista, e noto almeno a me, soprattutto per essere lo storico traduttore italiano delle poesie e delle canzoni di Bob Dylan. Pochi giorni dopo l'uscita dell'album, quindi siamo appunto nel 2012, Dylan rilasciò un'intervista a Michael Gilmour, un giornalista di Rolling Stone, uno degli intervistatori con i quali Dylan, che è noto per la sua ritrosia, ti lascia più andare. Quella volta si lasciò andare davvero, spiegando nella maniera più mistica e più folle possibile, quindi in qualche modo anche più sincera, quale giustificazione avesse per spiegare la sua sopravvivenza artistica. E aggiungiamo, sono passati altri 10 anni abbondanti, e lì appunto la risposta è mistica e folle, perché lui dice la spiegazione nella sua: lui è stato trasfigurato come Gesù sul Monte Tabor. Lo sappiamo, può dire e dice di tutto, lo dice anche a modo suo, ma se proviamo un po', un minimo, a prenderlo sul serio, nel momento dell'intervista è più di 20 anni che sta provando, e anzi sta trasfigurando la grande canzone americana. Adesso sono più di 30 anni che lo fa, e forse nessuna trasfigurazione gli è venuta meglio di Tempest. Adesso la canzone se avete voglia, dura 14 minuti, altrimenti quando uscite portate fuori il cane e se lasciate la radio accesa lui sta ancora cantando. Insomma, nella canzone racconta il Titanic e poi racconta nella seconda parte della canzone racconta anche altro, però la canzone si chiude con la comparsa della sentinella del Watchman. Ale prima lo raccontava,
non avevano i binocoli,
si era smarrita la cassa che conteneva i binocoli
e quindi se ne accorgono molto tardi perché è notte, insomma c'è un po' di nebbia, quindi
ovviamente ci sono delle persone appostate. In questo caso il Watchman, almeno nella canzone di Dylan, si addormenta e sogna quello che sta per accadere. Solo a quel punto Dylan, quindi alla fine di questi 14 minuti, al 45esimo verso, canta e riprende proprio uno dei versi originali della canzone dei Titanic, della Carter Family, la canzone appunto da cui è partito. La sentinella stava sognando che il Titanic affondava nel profondo mare azzurro. Ecco, chiunque pensi che Dylan sia semplicemente riscrivendo vecchie canzoni, magari potrebbe e dovrebbe fermarsi a considerare come le sta riscrivendo, come le sta trasfigurando. Virgilio, alla frase celebre, disse che è più facile rubare la clava a Ercole che un verso a Omero. In questo caso, un po' giocando, potremmo dire che è più facile ricostruire il Titanic che rubare un verso, una riga alla Carter Family, per poter cantare senza vergogna, diciamo così, nel 2012 un verso come Nel profondo mare azzurro. Bisogna, secondo Dylan, prepararlo per 14 minuti e perché Dylan non vuole assolutamente essere ironico, ma vuole davvero essere ancora in grado di cantare versi così. Non è certamente la canzone migliore di Dylan, per molti fan di Dylan è troppo lunga, un po' noiosa, monotona, però in qualche modo è la più perfetta. Nessuna parola in questa canzone è fuori posto, ogni minima inflessione della sua voce è calcolata. Per chi ha voglia, sono 14 minuti, io
però godetevi.
Vi auguro di ascoltarla. Noi, questa è Dylan, la canzone è Tempest, noi quindi ci vediamo in piazza il 25 aprile e poi ci sentiamo in voce tra due settimane.
E grazie a tutti e a tutti, questo
Ciao.
È Bob Dylan, Tempest.
Glory out of the western town. She told a sad, sad story of the great ship that went down. 'Twas the 14th day of April, over the way she rolled, sailing into tomorrow to a golden age foretold. The night was bright with starlight, the seas were sharp and clear, moving through the shadows, the promised tower was near. Lights were holding steady, gliding over the foam, all the lords and ladies heading for their eternal home. The chandeliers were swaying from the balustrades above. The orchestra was playing the songs of faded love. The watchman, he lay dreaming as the ballroom dancers twirled. He dreamed the Titanic was sinking into the underworld. Sketchbook, he was often so inclined. He closed his eyes and painted the scenery in his mind. Cupid struck his bosom and broke it with a snap. The closest woman to him, he fell in love.
to her land. He heard a loud commotion. Something sounded wrong. His inner spirit was saying that he couldn't stand here long. He staggered to the quarterdeck. No time now to sleep. Water on the quarterdeck, already 3 foot deep. Smokestack was leaning sideways. Heavy feet began to pound. He walked into the whirlwind, the sky splitting all around. The ship was going under. The universe had opened wide. The roll was called up yonder. The angels turned aside. Lights down in the hallway, flickering dim and dull. Dead bodies already floating in the double bottom hull. The engines then exploded. Propellers, they failed to start. The boilers overloaded. The ship's bows split apart. Passengers were flying backward, forward, fine, fast. They mumbled, fumbled, and tumbled, each one more weary than the last. The veil was torn asunder between the hours of 12 and 1. And no change, no sudden wonder could undo what had been done. The watchmen lay there dreaming at 45 degrees. He dreamed the Titanic was sinking, drumming to her knees. Wellington, he was sleeping, his bed began to slide. His valiant heart was beating. He pushed the tables aside. Glass of shattered crystal lay scattered round about. He strapped on both his pistols. How long could he hold out? His men and his companions were nowhere to be seen. In silence there he waited for time and space to intervene. The passageway was narrow. There was blackness in the air. He saw every kind of sorrow, heard voices everywhere. Alarm bells were ringing to hold back the swelling tide. Friends and lovers clinging to each other side by side. Mothers and their daughters descending down the stairs. Jumped into the icy waters. Love and pity sent their prayers. The rich man, Mr. Astor, kissed his darling wife. He had no way of knowing be the last trip of his life. Calvin, Blake and Wilson gambled in the dark. Not one of them would ever live to tell the tale or disembark. Brother rose up against brother in every circumstance. They fought and slaughtered each other in a deadly dance. They lowered
down the lifeboats from the sinking wreck. There were traitors, there were turncoats, broken backs and broken necks. The bishop left his cabin to help all those in need. Turned his eyes up to the heavens, said the poor are yours to feed. Davy the brothel keeper came out, dismissed his girls, saw the water getting deeper, saw the changing of his world. Jim Dandy smiled, he'd never learned to swim, saw the little crippled child, and he gave his seat to him. He saw the starlight shining, streaming from the east. Death was on the rampage, but his heart was now in peace. They battened down the hatches, but the hatches wouldn't hold. They drowned upon the staircase of brass and polished gold. Leo said to Cleo, I think I'm going mad. But he lost his mind already, whatever mind he had. He tried to block the doorway to save all those from harm. Blood from an open wound poured down his arm. Petals fell from flowers till all of them were gone. In the long and dreadful hours the wizard's kiss played on. The host was pouring brandy, he was going down slow. He stayed right till the enemy was the last to go. There were many, many others, nameless here forevermore. They'd never sailed the ocean or left their homes before. The watchman, he lay dreaming, the damage had begun. He dreamed the Titanic was sinking, and he tried to tell someone. Above him and beneath him, 50,000 tons of steel. He looked over at his compass, and he gazed into its face. Needle pointing downward, he knew he'd lost the race. In the dark illumination, he remembered bygone years. He read the book of Revelation, and he filled his cup with tears. When the reaper's task had ended, 1600 had gone to rest. The good, the bad, the rich, the poor, the loveliest and the best. They waited at the landing, and they tried to understand, but there is no understanding for the judgment of God's hand. News came over the wires and struck with deadly force. Love had lost its fires, all things had run their course. The watchman, he lay dreaming,
of all things that can be. He dreamed the Titanic was sinking into the deep blue sea.